In questi giorni le famiglie americane avrebbero aumentato i loro acquisti di olio d'oliva italiano. E non solo di olio d'oliva, anche di formaggi e di vini. Non vi sto riportando un dato statistico, non ci sono cifre certe. Al momento è quanto emerge da un sondaggio del New York Times, un sondaggio tra i lettori lanciato dal redattore della sezione Food and Cooking, la sezione dedicata alla cucina, al cibo. L'idea era stata lanciata da un redattore che era rimasto colpito dal fatto che un suo parente gli avesse raccontato di aver acquistato 4 bottiglie di cognac e avesse spiegato perché: ho preferito comprare questo cognac prima perché se arriveranno i nuovi dazi il prezzo salirà molto. E questo è un fenomeno piuttosto comune, ha un nome tecnico, si chiama front loading, così lo chiamano gli anglosassoni. E semplicemente lo potremmo tradurre come un accumulo preventivo in previsione appunto di un'impennata dei prezzi. Partendo da questo spunto, il New York Times ha fatto ai suoi lettori una semplice domanda: di quali prodotti avete iniziato a fare scorte prima che scattino le sanzioni, i dazi annunciati da Donald Trump? E come vi dicevo, non dispongo di un grande campione statistico, sicuramente un campione non rilevante, un po' perché è un campione costruito dai soli lettori del New York Times e quindi probabilmente non rappresentativo degli Stati Uniti. E poi i primi risultati si devono semplicemente alle prime 250 risposte. Ma in base alle prime 250 risposte, i prodotti più comprati sono caffè, olio d'oliva e sciroppo d'acero. E se per l'olio d'oliva si può supporre che sia un acquisto preventivo in attesa di dazi annunciati nei confronti di paesi dell'Unione Europea, non solo l'Italia, ma per esempio anche Spagna e Grecia, il caffè rimanda direttamente alla Colombia. New York Times cita l'acquisto di Mary Corbett di San Diego, che il giorno dopo l'annuncio dei dazi contro la Colombia si è precipitata a comprare 16 libbre di caffè. Per lo sciroppo d'acero, beh, è praticamente una bevanda nazionale per il Canada. Canada, altro paese interessato dai dazi di Donald Trump. Sempre al New York Times, la signora Lauren Anderson di Brooklyn, prendo tutti questi estratti da un articolo che trovate sulla Stampa di Paolo Baroni, la signora Lauren Anderson ha annunciato di aver fatto una scorta di fagioli, peperoncini e mais macinato, prodotti che invece ci rimandano al Messico. E Messico e Canada sono due paesi per i quali oggi scattano delle tariffe dei dazi del 25%. Lo ha annunciato ieri il presidente Donald Trump dalla Roosevelt Room della Casa Bianca. Tariffe del 25% per Messico e Canada, del 20% per la Cina. Erano misure che Trump aveva annunciato il 4 febbraio scorso e ci si era interrogati se fosse una mossa negoziale per spingere a ottenere vantaggi dai paesi interessati da questi dazi su altri campi, e la prima risposta sembrava andare in questa direzione. Tanto che dopo l'annuncio del 4 febbraio Trump aveva subito sospeso per un mese l'entrata in vigore di queste tariffe, anche in virtù del fatto che il Messico molto prontamente aveva moltiplicato i controlli alle frontiere, aveva inviato fino a 10.000 uomini alle frontiere con gli Stati Uniti. Aperture in questa direzione erano arrivate anche dal Canada. L'illusione di questi paesi sembrava essere che, tranquillizzando Trump sul fronte, per esempio, del controllo e il contrasto alla immigrazione illegale e a un altro tema, quello del contrabbando del fentanyl, la minaccia sui dazi potesse rientrare. E invece Trump è stato comunque di parola, e anzi i dazi che entrano in vigore oggi sono i primi di una lista che, sempre che Trump mantenga la parola data, mantenga le promesse, si arricchirà nelle prossime settimane ulteriormente, come racconta Alberto Simoni nel pezzo di apertura della Stampa. La decisione, scrive, è solo un antipasto di quanto potrebbe accadere nelle prossime 4 settimane. Il 12 marzo sotto la lente finiscono acciaio e alluminio, anche qui nel mirino c'è l'ex export canadese e messicano. In corso c'è una revisione delle quote sull'import di rame. Il 2 aprile scatteranno altre tariffe, fra cui quelle reciproche che coinvolgono auto, prodotti farmaceutici e quelle sui prodotti agricoli, e alcune tariffe riguarderanno anche l'Europa. Una conseguenza di queste scelte di Trump è che i giornali sono tornati a interrogarsi sul fatto che sia o meno quella dei dazi una politica razionale, una politica conveniente per gli Stati Uniti in primis. E tra i giornali che sembrano più agguerriti nel criticare Trump si segnala il Washington Post. E il fatto che io ve lo stia sottolineando come un dato interessante può sembrarvi strano. Fino a un mese fa, facciamo due, dire che il Washington Post stava criticando una politica di Donald Trump sarebbe stato tutt'altro che una sorpresa. Ma nel frattempo, e lo abbiamo raccontato sul Post, lo abbiamo raccontato nella newsletter domenicale Charlie, quella sui giornali, al Washington Post sono cambiate un po' di cose per volontà del proprietario Jeff Bezos, il miliardario fondatore di Amazon. Jeff Bezos, che fin dalla campagna elettorale si era attirato dure polemiche quando aveva deciso di ritirare un editoriale del Washington Post con il quale la testata si pronunciava a favore di uno dei candidati per la Casa Bianca, come tradizionalmente fanno a ridosso delle presidenziali i grandi quotidiani americani. Era un editoriale in cui annunciava il Washington Post che avrebbe sostenuto, dato il cosiddetto endorsement, a Kamala Harris. Jeff Bezos aveva chiesto di ritirare l'endorsement, segnando un drastico cambio di rotta nella storia, nella tradizione del giornale. Aveva detto: no, quest'anno a queste presidenziali il Washington Post non indicherà ai suoi lettori il proprio candidato. Ma l'ultima notizia in ordine di tempo è un annuncio che risale a pochi giorni fa, al 26 febbraio, quando ancora Bezos aveva annunciato una svolta editoriale del Washington Post e aveva comunicato: sul Washington Post scriveremo ogni giorno a sostegno e difesa di due pilastri, che sono le libertà personali e il libero mercato. Tratteremo anche altri argomenti, ovviamente, ma i punti di vista contrari a questi pilastri saranno lasciati ad altri per essere pubblicati. Si riferiva agli articoli della sezione Opinioni del Washington Post, che, come capita nella stampa anglosassone, è una sezione a parte rispetto a quella della cronaca, la sezione che ospita gli editoriali, e tutti quanti avevano letto questo messaggio come una sorta di inchino alla nuova amministrazione Trump, un riallineamento alle posizioni del presidente degli Stati Uniti. E invece nota oggi il Foglio, nella sua sezione degli editoriali: il bilancio di questa prima settimana dopo l'editto di Jeff Bezos sembra lasciare intendere che la linea del Washington Post non sta cambiando nei confronti di Donald Trump, o almeno, se un allineamento ci sarà, al momento non se ne vedono i segni. E quindi, uno dopo l'altro, in questa settimana sono stati pubblicati articoli che criticano i tagli al budget federale, che definiscono il comportamento tenuto alla Casa Bianca da Trump con Zelensky paragonabile a quello di Don Vito Corleone, il protagonista, il boss mafioso della saga del Padrino, ma soprattutto forti critiche sono arrivate sulla guerra commerciale degli Stati Uniti contro i vicini Messico e Canada, definita insensata. E domenica, in un editoriale, Dana Miliband ha spiegato che la minaccia più grande in America alle libertà individuali e al libero mercato, cioè proprio i due principi guida indicati da Jeff Bezos, è proprio Donald Trump. Questo è Morning, cominciamo. Buongiorno dalla redazione del Post. Oggi è martedì 4 marzo, io sono Nicola Ghittoni e oggi la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, invierà ai 27 governi una lettera per illustrare le sue proposte per riarmare l'Europa. Nella bozza di questo piano per il riarmo europeo, che poi sarà presentato da von der Leyen ufficialmente giovedì, i pilastri sono quattro. Il primo riguarda la flessibilità del patto di stabilità, ovvero la possibilità di sforare il parametro del 3% di deficit, di scorporare le spese per la difesa. Gli altri punti sarebbero la possibilità di utilizzare i soldi non spesi del Recovery Fund, il ricorso a prestiti della Banca Europea per gli investimenti e il ricorso anche ai fondi strutturali. La voce che riguarda il Recovery Fund, spiega Roberto Ciccarelli sul Manifesto, è una voce che vale 94,9 miliardi di euro. Sono prestiti che non sono stati richiesti dagli Stati membri al fondo che finanzia i vari piani nazionali di ripresa e resilienza. Ma secondo quanto scrive il Manifesto, questa cifra potrebbe anche andare a aumentare, potrebbero confluire in questa cifra anche i prestiti già richiesti, ma che gli Stati non sono riusciti a spendere, a impiegare. Roberto Ciccarelli sul Manifesto fa l'esempio dell'Italia, che secondo un rapporto della Fondazione Open Policy ha ancora 235 scadenze da conseguire tra il 2025 e il 2026. E se l'Italia non riuscisse a ottenere da Bruxelles il rinvio delle scadenze da rispettare, anche questi fondi, che erano pensati per esempio per interventi urgenti nel campo della sanità, per realizzare le case di comunità, che erano considerate una delle soluzioni, è una delle voci importanti di un piano pandemico nel caso di una nuova pandemia, beh, questi fondi invece sarebbero dirottati sulla produzione di armi. Ma un'altra fonte di finanziamento per l'industria delle armi potrebbero essere i fondi per la coesione, che in teoria servirebbero per costruire infrastrutture nelle regioni, in particolare nelle regioni più svantaggiate dell'Unione Europea. E anche qui spiega il Manifesto, ma lo spiega ancor più nel dettaglio il Fatto Quotidiano in un articolo di Salvatore Cannavò: servirebbe un piccolo artificio per spostare sull'industria bellica, sugli armamenti, questa voce di spesa. La parola magica in questo caso è un termine inglese, dual use, ovvero spese militari che però possono essere impiegate anche a fini civili. Quella dei fondi di coesione è una partita che varrebbe 392 miliardi di fondi europei stanziati, 43 è la parte che tocca all'Italia. E fra l'altro ricorda il Fatto Quotidiano che sono i fondi che fanno parte delle deleghe che sono nel portafoglio del commissario italiano nella Commissione europea di Raffaele Fitto. E allora il Fatto Quotidiano ha cercato di interpellare Fitto. La portavoce della Commissione ha fatto sapere che in effetti il fondo di coesione può sostenere lo sviluppo del settore industriale della difesa se contribuisce a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e a stimolare la crescita sostenibile. Secondo Fitto, spiega sempre la portavoce della Commissione europea, i fondi di coesione possono sostenere l'aumento delle capacità produttive nonché la riqualificazione professionale dei lavoratori. I progetti dual use sono al momento 40, hanno applicazioni nella difesa, in particolare nel campo dello spazio e dell'aeronautica, ma anche nella nanotecnologia, nella tecnologia informatica e cibernetica e nei materiali avanzati. Alla luce di queste dichiarazioni, conclude il Fatto Quotidiano, sembra che questa leva possa in effetti essere utilizzata anche per favorire quell'ipotesi di riconversione industriale verso la difesa a cui il governo starebbe pensando. Ma se questi sono i pilastri della bozza che von der Leyen presenterà, un piano che ha anche un nome, si chiamerà Rearm Europe. Oggi Claudio Tito scrive su Repubblica che fuori da questa bozza, fuori da questo piano, ma sul tavolo delle discussioni ci sarebbero altre due voci. Una è quella definita sempre con termini anglosassoni additional defense bonds, ovvero euro bond per la difesa, come era successo con il Covid. Si tratterebbe di un'altra forma di creazione di debito comune. Un'ipotesi che scrive Tito circola in dossier riservati, è un altro aspetto che non figurerà nella proposta della Commissione, ma troverà spazio nel libro bianco sulla difesa che sarà presentato il 18 marzo. È anche un riferimento al nucleare europeo, ovvero ad armamenti atomici comunitari. Ieri in Israele è stata una giornata di grande tensione al Parlamento, alla Knesset, dove era in discussione la proposta di istituire una commissione statale di inchiesta su quanto accaduto il 7 ottobre, sul fallimento dell'intelligence israeliana che non è riuscita a prevenire gli attacchi terroristici di Hamas, fallimenti nella sicurezza che da giorni occupano le prime pagine dei quotidiani israeliani perché l'esercito sta pubblicando i risultati delle inchieste interne. Però al Parlamento israeliano invece si discuteva la possibilità di una commissione di Stato, una commissione di Stato contro la quale si è schierato apertamente il premier Netanyahu. Ha dichiarato: è importante e cruciale indagare in profondità sugli eventi del 7 ottobre, ma serve un'indagine oggettiva, equilibrata e indipendente, non una commissione i cui risultati sono predeterminati. Spiega Rossella Tercatin su Repubblica che i membri di questo genere di commissione in Israele normalmente sono nominati dal presidente della Corte Suprema e condotte da un ex giudice dello stesso tribunale, ma l'attuale presidente Itzhak Amit è considerato da Netanyahu un avversario politico e per questo preventivamente sembra il premier israeliano voler screditare eventuali risultati di una commissione d'inchiesta. Ma le tensioni si sono avute non tanto in aula o tra i banchi del Parlamento quanto nell'area destinata al pubblico, perché ad assistere alla seduta del Parlamento si era presentata una quarantina di persone, in gran parte parenti di vittime o di ostaggi del 7 ottobre. Quando gli uscieri hanno comunicato che c'erano solo 15 posti liberi nella galleria, ci sono state proteste dei parenti delle vittime, proteste respinte con forza e anche con violenza dagli uscieri. Si è scatenata una rissa, tre dei familiari hanno avuto bisogno di cure mediche dopo lo scontro col servizio d'ordine. E intanto, mentre prosegue l'incertezza sulla via nei negoziati per una seconda fase del cessate il fuoco, oggi al Cairo si riuniscono i ministri degli esteri dei paesi della Lega Araba per discutere un piano per la ricostruzione di Gaza, un piano alternativo alla proposta di Donald Trump, quella che era stata riassunta con l'espressione Mar a Gaza, l'idea di trasformare Gaza in una sorta di riviera sul Mediterraneo, sulla costa orientale del Mediterraneo. Il piano che sarà presentato oggi dai paesi arabi esclude qualsiasi ipotesi di una riviera di Gaza, ma soprattutto esclude qualsiasi ipotesi di una deportazione della popolazione palestinese, ovvero di una ricostruzione senza che i palestinesi restino nel territorio di Gaza. Si tratta di quasi 2,5 milioni di abitanti che nell'idea di Trump sarebbero stati sfollati in altri paesi. Trump aveva indicato in particolare Egitto e Giordania in attesa di ricostruzione. Secondo invece i lavori della sessione preparatoria del vertice di oggi del Cairo, così come racconta il Sole 24 Ore, il piano non prevede lo spostamento della popolazione, prevede 3 zone all'interno di Gaza per trasferire i palestinesi durante un periodo iniziale di 6 mesi. Le zone sarebbero dotate di case mobili e rifugi con l'afflusso di aiuti umanitari. Questa proposta include anche l'istituzione di un'amministrazione palestinese ad interim, non allineata con Hamas né con l'autorità nazionale palestinese, per gestire la striscia e supervisionare gli sforzi di ricostruzione fino a quando non subentrerà invece una rinnovata autorità palestinese. Questo piano di ricostruzione, è stato specificato, non sarà solo egiziano o arabo, coinvolgerà anche finanziamenti internazionali. Subito dopo l'adozione del piano, l'Egitto avvierà colloqui con i principali paesi donatori e tra questi è stato sottolineato che il ruolo dell'Europa nella ricostruzione sarà fondamentale. Papa Francesco ha avuto altre 2 crisi respiratorie, che sono la terza e la quarta da quando è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Le ha avute nello stesso giorno, le ha avute ieri pomeriggio e ieri sera. La Santa Sede ha diffuso il bollettino del Policlinico. Si parla di 2 episodi di insufficienza respiratoria acuta causati da un importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo. Così il Papa è dovuto tornare alla respirazione meccanica non invasiva, ovvero a ricevere ossigeno tramite una mascherina che copre bocca e naso e, spiega Gian Guido Vecchi sul Corriere della Sera, è un tipo di ventilazione che rappresenta un livello superiore rispetto all'ossigenoterapia a cui è stato per lo più sottoposto da quando è stato ricoverato. Ricordiamo, il Papa è ricoverato dallo scorso 14 febbraio. I medici sono stati costretti ad aspirare di nuovo i polmoni. Non c'è una nuova infezione, non è stata identificata una nuova infezione. Dicono in Vaticano, sono state ore difficili, naturalmente. Troverete sul post nel corso della giornata tutti gli aggiornamenti ed eventuali nuovi bollettini. Nell'ultimo anno abbiamo speso per i farmaci anti-obesità, per i farmaci per perdere peso, 10 volte tanto rispetto a quanto avevamo speso nel 2020. Quando dico abbiamo speso, dico in tutto il mondo. Non è una statistica che riguarda solo l'Italia. La spesa globale per i farmaci anti-obesità nel 2024 ha superato per la prima volta i 30 miliardi di dollari. Lo racconta oggi Francesca Cerati sul Sole 24 Ore, segnalando che questo scatto in avanti è sicuramente legato all'uso off-label di noti e ambiti farmaci antidiabetici GLP-1, farmaci antidiabetici di cui si è scoperto l'effetto per il dimagrimento, ma che se sono usati per dimagrire non sono coperti dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi per il loro acquisto i consumatori pazienti hanno pagato di tasca propria e questo spiegherebbe in gran parte l'aumento di spesa per farmaci anti-obesità. Tanto che se solo nell'ultimo anno la spesa privata per questi farmaci è raddoppiata, lo spiega Giorgio Cenciarelli, che è amministratore delegato di Pharma Data Factory, intervistato dal Sole 24 Ore, la spesa invece a carico del Servizio Sanitario Nazionale è rimasta pressoché invariata. Ma l'aspetto interessante di questo articolo del Sole 24 Ore, secondo me, è la svolta che potrebbe arrivare nel 2025. Quest'anno una serie di eventi chiave potrebbero ridefinire il mercato di questi farmaci, a partire dai rimborsi. L'obesità infatti rientra nel Piano Nazionale delle Cronicità, ovvero verrà affrontata come una malattia metabolica complessa, e non solo dal punto di vista della semplice perdita di peso, e la conseguenza è che saranno garantite alcune prestazioni a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Almeno questa è una proposta di legge, sarà discussa il prossimo 24 marzo, sicuramente ci torneremo perché è un dato interessante ed è interessante anche l'evoluzione che il concetto di obesità ha avuto nel tempo. Solo da poco è considerata una malattia e diventa cruciale il tema di una diagnosi corretta. A gennaio di quest'anno su The Lancet Diabetes and Endocrinology, una commissione globale, ha pubblicato i criteri per un nuovo approccio per la diagnosi di obesità, che non si basi solamente sull'indice di massa corporea, che si basi anche su altre misure di eccesso di grasso corporeo e anche su segni e sintomi oggettivi di cattiva salute a livello individuale. L'obiettivo della commissione è quello innanzitutto di definire l'obesità clinica come una condizione di malattia al pari di altre patologie croniche, ma anche di stabilire dei criteri oggettivi per la diagnosi che permetta un trattamento personalizzato e che consenta trattamenti mirati a seconda dei soggetti. I giornali italiani non hanno una sezione obituaries. È una tradizione del giornalismo anglosassone quello di avere il racconto, le biografie di persone che sono morte all'interno di una stessa pagina. Sono brevi biografie che raccontano con brevi tratti i momenti più significativi delle vite di persone che sono appena morte. È considerato nel mondo anglosassone un genere letterario a sé. Se anche i giornali italiani avessero una sezione obituaries, quella di questa mattina sarebbe molto ricca. È morta a 71 anni Eleonora Giorgi, attrice di cinema, di televisione, morta per un tumore al pancreas. Tutti i quotidiani raccontano la sua vita, la sua carriera. Lo fanno almeno i principali nella sezione cronache, non in quella spettacolo. E quasi tutti hanno un'intervista con Carlo Verdone, attore e regista. Nella vita, nella carriera di un artista, quasi sempre si può individuare un picco, il momento di massimo splendore, di massimo successo. Sono tutti concordi sul fatto che nella carriera di Eleonora Giorgi il momento più alto è stato quando è stata coprotagonista con Verdone della commedia Borotalco, una commedia che ha vinto 5 David di Donatello. Racconta Verdone che il personaggio di Nadia era stato ritagliato proprio su Eleonora Giorgi, era stata scelta prima l'attrice e le era stato scritto un personaggio che, dice Verdone, aveva proprio le sue caratteristiche: brillante, sveglia, luminosa, spiritosa, così la ricorda l'amico e collega. Mi ha colpito l'ultima risposta che Verdone dà all'intervista che trovate sul Corriere della Sera di Valerio Cappelli. Dice Verdone: la morte alla fine non è niente, è vederla arrivare che fa paura. E Eleonora ripeteva una frase di Rita Levi Montalcini: non voglio più giorni di vita, voglio più vita nei giorni che mi rimangono. E nella malattia è stata una soldatessa ammantata di grazia. Oggi sui quotidiani c'è il racconto di un'altra vita. È una vita che di vite ne ha salvate tante. Addirittura, secondo le stime delle autorità sanitarie, ogni anno 45.000 madri e i loro figli, un totale di 2 milioni e mezzo di bambini. La vita di un uomo il cui nome probabilmente non vi dirà nulla. E se qualcuno di voi conosceva la sua storia, lo conosceva probabilmente per il suo soprannome. Il soprannome era l'uomo dal braccio d'oro. Lui si chiamava James Harrison, era australiano e il soprannome lo ha guadagnato perché per tutta la vita è stato un costante e preziosissimo donatore di sangue. E il suo sangue, avevano scoperto col tempo i medici, conteneva un raro anticorpo, l'anticorpo anti-D, che è utilizzato nella produzione di farmaci che impediscono al sistema immunitario delle donne in gravidanza di attaccare quello del nascituro. Una scoperta casuale la sua, perché la sua sensibilità per la donazione al sangue era arrivata prima di sapere che il suo sangue era così prezioso. Lo racconta Chiara Barison sul Corriere della Sera. A 14 anni era stato sottoposto a un intervento al torace durante il quale si era resa necessaria una trasfusione. Da quel momento aveva deciso che, nonostante avesse paura degli aghi, una volta compiuti i 18 anni sarebbe diventato un donatore regolare. E racconta il pensiero che lo aveva portato a questa scelta. Aveva detto James Harrison: quando una trasfusione ha salvato me, non sapevo quante vite erano servite per salvare la mia. E allora ha passato 63 anni al servizio degli altri, sottoponendosi a prelievi regolari. Ma come vi dicevo, la particolarità del suo sangue non è stata intercettata subito, è arrivata dopo circa 10 anni dall'inizio delle sue donazioni regolari. Da allora magari la sua di vita non è cambiata, perché ha continuato a fare quello che ha sempre fatto, a presentarsi regolarmente alle donazioni di sangue, ma è cambiata la vita di tanta altra gente. È una storia che secondo me valeva raccontarvi nel dettaglio. L'unico dettaglio che resta ancora misterioso è il motivo per cui il sangue di Harrison fosse così ricco di questo tipo di anticorpi. Alcuni medici negli anni hanno ipotizzato che possa essere merito proprio della sua prima trasfusione, quella ricevuta quando aveva 14 anni. Voglio chiudere questa mattina con un'immagine, l'immagine di un ballo su un bagnasciuga, il bagnasciuga di una spiaggia. A ballare sono un uomo in smoking e una donna in un vestito rosso. La donna è a piedi nudi sulla spiaggia. Accanto a questa figura di due ballerini intrecciati in un abbraccio, ai lati dell'immagine si vedono sulla sinistra quella che sembra essere una governante, una cameriera, o almeno così lascerebbe intendere il grembiule bianco leggermente sollevato dal vento, e a destra un maggiordomo impeccabilmente vestito all'inglese con tanto di bombetta. Maggiordomo e governante e cameriera reggono tutte e due degli ombrelli come a proteggere i danzatori. Non so se sono riuscito a voce a rendervi l'idea di questa immagine, ma l'immagine la conoscete sicuramente, l'avrete vista mille volte. È l'immagine di un quadro, uno dei più riprodotti. Il titolo è The Singing Butler, il maggiordomo cantante, e l'artista che ha realizzato questo quadro è Jack Vetriano. È morto ieri nella sua casa di Nizza in Francia a 73 anni. Lui era scozzese, Il vero nome era Jack Hogan e della sua morte si parla non solo perché era uno degli artisti più riprodotti al mondo. Anzi, come scrive Guia Cortassa sulla stampa, il pittore più venduto e riprodotto al mondo, ma anche perché il caso di Vettriano è un caso che ogni tanto ritroviamo nella storia, nelle arti. La storia di un artista popolarissimo che la critica non ha mai amato, non ha mai adottato. Considerato dalla critica un artista derivativo, era un amante degli impressionisti e dei post-impressionisti, anche se poi le similitudini che ricorrono di più per descrivere la sua opera sono quelle con il pittore americano Edward Hopper, non solo per l'abitudine di ritrarre figure di cui sembra percepirsi dal quadro la solitudine, ma anche per ambientazioni da anni 20, anni 30. La critica lo considerava un artista facile, un artista pop, per certi versi quasi ruffiano nel suo piacere. Addirittura un critico d'arte del Guardian, Jonathan Jones, aveva parlato di lui in questi termini: il mondo di Jack Vettriano è una volgare fantasia maschile che potrebbe essere uscita direttamente da Money di Martin Amis. Guia Cortassa sulla stampa è decisamente più clemente nei suoi confronti. Sottolinea che essere troppo semplicisti nella tecnica o troppo erotici nella scelta dei soggetti in fondo era la stessa colpa che veniva addossata ai post-impressionisti francesi che Vettriano tanto amava. Sappiamo che l'ego degli artisti è particolarmente delicato, non sappiamo se le ferite inferte dai critici erano compensate per Vettriano o meno dal successo popolare o dalle vendite. Il quadro del maggiordomo cantante, dipinto nel 1992, nel 2004 è stato battuto all'asta per più di 700.000 sterline. Chiude così il suo pezzo Guia Cortassa sulla stampa. Ora il suo enigma rimarrà per sempre oscuro, per sempre affidato a un soffio di vento, a un giro di tango, a una spiaggia bagnata dalla marea del crepuscolo, a uno sguardo che, come il suo, non restituirà mai il nostro. E questo era anche il mio ultimo giro di tango per questa mattina. Non mi resta che augurarvi un'ottima giornata e, se lo vorrete, ci ritroviamo ancora qui domani mattina. Ciao!